vogliamo intrattenerci questa sera sull'ultimo incontro sul cristianesimo e le arti, e quindi il ruolo che hanno giocato le arti e anche il cristianesimo per le arti. È il caso subito di dire che tra tutte le religioni il cristianesimo non è mai venuto meno al dialogo con le arti. E questo perché? Per il semplice fatto che la verità fondamentale è l'incarnazione. Vi ricordate quando anni fa si studiava il catechismo e ci si proponeva qual è la sintesi della dottrina cristiana? E la sintesi è l'unità e trinità di Dio e incarnazione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. E qui c'è la sintesi su Dio. E il precetto fondamentale era l'amore di Dio, ama Dio e il prossimo è tuo come te stesso, e l'amore del prossimo. E qui c'era tutto. E proprio sull'incarnazione, nella misura in cui Dio si è incarnato, l'uomo, attraverso Gesù Cristo che si è incarnato, seguendo l'itinerario opposto, attraverso le mediazioni della storia e della cultura, deve diventare Dio, perché l'uomo si è fatto, Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio. E come l'uomo si fa Dio? Attraverso la parola, attraverso la sequela dell'esempio paradigmatico, qui gioco con le parole, di Gesù, che per i credenti non è solo il personaggio storico Gesù di Galilea o Gesù di Nazareth o il Rabbi di Galilea, ma è il Messia, il Cristo, cioè Dio. Quindi chi non crede in Gesù Dio non deve mai dire Cristo. Non sentirete mai un ebreo usare la parola Cristo, dirà sempre Gesù, Gesù di Nazareth, Rabbi al massimo. Ma la parola Cristo è sinonimo di ammissione, di professione, di fede in Dio, in Lui, riconoscerlo come Dio, come Messia. All'inizio il cristianesimo si sviluppa in un contesto di cultura greco-ellenistica. Siamo agli inizi dell'impero, nasce sotto Augusto, muore sotto Tiberio, e il cristianesimo comincia a svilupparsi sotto l'imperatore Claudio, e arriva a Roma proprio negli anni 50 sotto Claudio. C'è Caligola, poi c'è Claudio, poi arriverà Nerone, e poi Nerone, abbiamo l'interregno, e arrivano i Flavi, Vespasiano, Tito, Domiziano, e si conclude il primo secolo. Il primo secolo è caratterizzato dalla dinastia Giulio-Claudia, e il cristianesimo comincia a diffondersi in questo contesto politico imperiale di cultura greco-latina, e si diffonde attraverso la lingua greca, e quindi grande supporto della lingua greca, ma visto con molto sospetto, perché si usa sì il greco, ma si usa un greco molto imbastardito dalla forma mentis che è ebraica. Quante parole sono ebraiche che rimangono dentro il cristianesimo? Pensate Amen, pensate Sabaoth, pensate Osanna, per fare solo tre esempi. Sono fossili ebraici rimasti nel greco e trasferiti successivamente nel latino. E per i primi tempi il cristianesimo l'ebraico è un tutt'uno con l'ebraismo. Per i primi 150-200 anni, quindi ben oltre Vespasiano, ben oltre Adriano, il cristianesimo si diffonde utilizzando il greco, ma sostanzialmente in una prospettiva ebraica di lingua greca, più vicina all'ebraismo dei 70, all'ebraismo della diaspora ellenistica, che non al cristianesimo che conosceremo successivamente. E tanto meno la cultura greco-latina, visto con molto sospetto, perché per i primi 150 anni, 200 anni, si deve parlare di giudeo-cristianesimo. E separare il cristianesimo dal giudaismo è difficile. Quando il cristianesimo arriva a Roma e l'imperatore è Claudio, e i primi cristiani convertiti, ebrei ma convertiti, vanno in sinagoga per la cerimonia del santo, e terminata la funzione sinagogale, parlano di Gesù, predicano il messaggio, lo annunciano, e ovviamente dicono che questo rabbi è il Messia. Figurarsi, gli ebrei stanno ancora attendendo, detto banalmente semplificando, no? La rivelazione messianica definitiva. Si sono accapigliati. Roma manda a controllare la polizia segreta e il rapporto di polizia della Digos di allora fa sì che l'imperatore venga a sapere che è arrivato un certo Crespo a fare un agitatore fra gli ebrei in sinagoga a Roma. Cosa fa Claudio? Non comprendendo cosa è successo, visto che erano sempre stati leali gli ebrei, scaccia per 10 anni, proibisce gli ebrei di continuare ad abitare in città. Devono stare come minimo a 10 km di distanza da Roma. Poi lentamente cominciano a tornare. Quando succederà l'incendio sotto Nerone, Nerone accuserà i cristiani, coloro che il volgo chiamava con l'appellativo dispregiativo di cristiani, dice Tacito. Quos vulgus christianos appellabat. Il fatto che Roma colpisce i cristiani chiamandoli come tali, mentre qualche decennio prima non si sapeva, anzi siamo nel 50, l'incendio del 64, 14 anni prima, 14 anni prima, 14 anni dopo. 14 anni dopo Roma era riuscito a distinguere chi era autenticamente ebreo da chi, pur essendo ebreo di nascita, di cultura, di formazione, e parlando il greco come gli ebrei ellenistici, non era di fatto più ebreo, ma era seguace di quel profeta ebreo che veniva da loro riconosciuti come il Messia, con la parola greca, che traduceva il termine ebraico Mashiach, cioè Christos, e quindi cristiani. Il cristianesimo è presente già dagli anni 50, ma ufficialmente è registrato dagli anni 64 in poi, da Nerone in poi. In questo periodo i cristiani che stanno ancora a Gerusalemme o in Palestina vanno al Tempio a pregare. Si riconoscono come tali, poi terminate la funzione del Tempio, vanno anche a partecipare ai sacrifici, alle liturgie, all'offerta dell'incenso, al sacrificio dell'incenso. Poi tornano in casa di qualcuno, che è la casa più ampia, nella casa, nel salone, nella sala da pranzo, si riuniscono e celebrano l'Eucaristia. Leggono o ricordano il messaggio di Gesù, benedicono il pane e il vino, lo distribuiscono e se ne cibano comunitariamente. E la cerimonia si chiama Crasis Tuartu in greco, tradotto in latino fractio panis, cioè lo spezzare del pane. Non c'è bisogno di chiese. E per i primi 300 anni, nel periodo delle incomprensioni, delle persecuzioni, il cristianesimo si diffonde lentamente, più o meno surrettiziamente, clandestinamente, attraverso le comunità ebraiche e attraverso coloro che accettano il messaggio cristiano. E fanno tutto in case private. Quindi il cristianesimo nasce senza chiesa come edificio, nel senso più autentico della parola. La chiesa è ciò che esprime il termine greco, cioè l'assemblea dei credenti convocata insieme. E perché i primi cristiani hanno usato il termine greco ecclesia? Perché l'ecclesia era sotto Pericle, nella Grecia ellenica antica, prima di Alessandro Magno, l'assemblea popolare, il parlamento della città-stato, della polis, che non esisteva più. Era semplicemente un'assemblea esondativa, comandavano i re, le corti, e sotto l'impero romano, ancor peggio, decideva tutto Roma. E quindi aveva lasciato queste città ellenistiche sparse nel Mediterraneo orientale le ecclesie in funzione puramente esornativa. Era un consiglio deliberativo dei maggiorenti, dei ricchi, dei nobili, che aveva potere lì, in quel posto, ma sempre per far obbedire la maggioranza del popolo alle disposizioni che arrivavano da Roma. Faceva da filtro, in un certo senso, l'ecclesia. E perché hanno preso ecclesia? Perché l'altra parola l'avevano già presi gli ebrei da tre secoli, cioè sinagoghe. Perché non potevano più dirsi sinagoga. E si sono detti ecclesia. Ecclesia, in latino ecclesia, cioè lo spostamento dell'accento per questioni fonetiche, per questioni linguistiche. E nasce la Chiesa. Quindi inizialmente la Chiesa è l'assemblea, la riunione delle persone. E per riconoscersi, dato che era una religione ancora clandestina, una superstizio prava e perversa, come dice Tacito, una superstizione cattiva, perversa. Era una religione illicita, una religione non riconosciuta dall'autorità politica. Il concetto di religione licita era funzionale alla religione politica, la religione di Stato. La religione di Stato era un tutt'uno nell'antichità, praticamente il modello di religione etnica, un po' come sono quei modelli di religioni che noi europei abbiamo trovato in quei territori che sono diventati le colonie della Francia, dell'Inghilterra, della Germania, dell'Olanda. Quando gli spagnoli vanno in Messico, la religione degli Aztechi è una religione etnica che viene distrutta e sostituita con l'imposizione del cristianesimo cattolico. Quando gli inglesi vanno in Kenya, ci sono le tradizioni di religioni etniche delle tribù keniane e impongono più o meno il cristianesimo riformato e poi arriverà anche il cristianesimo cattolico. Quindi capite queste analogie. In altre parole, per riconoscersi usano dei simboli, delle chiavi, dei passepartout, delle parole d'ordine, delle tessere di riconoscimento. Una delle prime è l'ancora. Quest'ancora è un frammento antico del secondo secolo murato nel protiro della Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma. La vedete? E poi ci sono altre scritte, ma io ho fissato quella perché l'ancora è uno dei segni di riconoscimento del cristianesimo nascente. Quindi vedete, sì, dov'è l'artisticità? Nella resa di rilievo. Vuol dire che dove c'è quest'ancora si riconosceva. E il simbolo classico di riconoscimento sarà il pesce, perché in greco pesce si dice ictus, e ictus è l'acronimo, cioè la parola formata con le iniziali di questa frase: Iesus, Gesù, Christos, Teu, di Dio, Uios, figlio, Soter, salvatore, Ictus, pesce, ma Ictus, Villa Verdi, Vittorio Emanuele, re d'Italia, pesce, Gesù Cristo di Dio, figlio, salvatore. Era il passepartout. Si incontravano al mercato e la donnetta dice all'amica: Ictus. È chiaro? Noi non abbiamo vissuto sotto i regimi né sovietico, ma pare che cose analoghe siano capitate nell'impero sovietico, oppure in contesti di persecuzione. È chiaro? Ecco, il pesce, l'ancora, la palma, ecco, sono i primi segni distintivi del cristianesimo storico. E lentamente i cristiani emergono, si fanno conoscere, ma questo emergere, questo farsi conoscere non implica la condivisione. La condivisione arriverà molto più tardi. E quindi per i primi 2-3 secoli prevale questa mediazione. Adesso stavo cercando il punto dove ho parlato di questi simboli. Comunque basti quello che io vi ho detto. Il cristianesimo comincerà a essere, direi, riconosciuto, perché ormai è emerso, è organizzato socialmente. Ecco perché poi Roma finirà per cooptarlo, e per cooptare soprattutto il cristianesimo, in quanto il cristianesimo aveva riorganizzato la società, che dal punto di vista politico e culturale dell'impero era in una situazione disastrosa. Per cui riconoscere il cristianesimo ha voluto dire ridare linfa, tono alla società, imbrigliandola nell'obbedienza di ordine religioso, quindi politico e quindi etico. Il primo riconoscimento lo darà Galerio nel 311. Pensate, ho portato settimana martedì, siamo andati con gli studenti a San Fermo. Qui, sull'angolo dietro, di fianco a Ponte Navi, sull'area dove c'è la basilica, la tradizione vuole o su quell'area o lungo via Dogana, Filippini e Macello. In quell'area sia avvenuto il martirio dei santi Fermo e Rustico nel 304, quindi allo scadere della persecuzione di Diocleziano, prima Benedetto di Galerio 311, prima della battaglia di Ponte Milvio 312, prima del cosiddetto editto di Milano 313. Quindi 304, 313, 9 anni prima dell'editto di Milano, ci ha lasciato la pelle. Ma il ricordo della comunità veronese cristiana ha subito conservato delle libri, le ha collocate, e è nata la prima chiesa, il primo ricovero, è chiaro, fuori le mura, perché i cimiteri e le esecuzioni capitali avvenivano fuori dell'abitato. Homine mortum in urbe né seppellito né veurito, una delle leggi delle 12 tavole, siamo all'età della fondazione di Roma, settimo, sesto avanti Cristo, non seppellirai, non inumerai né cremerai nessun cadavere dentro la cerchia della città abitata, in urbe, né seppellito né veurito. E così le esecuzioni capitali fuori le mura, come si chiama la Basilica di San Paolo a Roma? Basilica di San Paolo, fuori le mura, extramenia. Vedete le analogie? E poi è arrivato tutto quello che è arrivato, la sostituzione, la chiesa romanica, la chiesa gotica, quella che oggi è la cripta, eccetera. E ancora lì. E abbiamo letto la vita di questi santi in latino, che si recita il 9 di agosto, che è l'anniversario della loro festa. Secondo, io ho letto la lettura secondo il calendario di Milano, che avevo registrato in latino e avevo tradotto per gli studenti. Con il riconoscimento di Costantino, sì, il cristianesimo entra nella storia. Si comincia, la Chiesa non è più e soltanto l'assemblea dei credenti che convocati, che si riunisce per ricordare, recitare, commentare le parole del fondatore e per offrire e benedire il pane e il vino e condividerlo in una casa privata. Ma la Chiesa comincia a diventare anche l'edificio che contiene la comunità. Per cui, per Sinedo, che Chiesa, che è propriamente la comunità delle persone, diventa il nome anche dell'edificio che contiene la comunità delle persone. Ma la Chiesa non è di fondazione evangelica, è di fondazione ecclesiastica. E propriamente parlando non ci sarebbe bisogno di chiese se la chiesa non fosse diventata un luogo di identità e di riconoscimento sociale e di identità funzionale a una cultura politicamente fondata e giustificata. La scelta di Costantino ha fatto saltare la frase di Gesù: date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Li ha rimessi in discussione, e dopo 2000 anni il discorso è ancora aperto, cari amici. Ma lei insiste molto su certe cose, lei batte il chiodo su certi punti, è certo che batto, perché quello che dice la lettera del Vangelo, la storia sembra averlo in parte, se non smentito, messo in discussione con i fatti, con le istituzioni, con i monumenti, con le chiese e con le basiliche. Guarda caso, le prime chiese assumeranno lo stesso nome degli edifici di riunione sociale dove si faceva cultura, dove si faceva politica, le aule regie, secondo la tradizione delle grandi aule pubbliche delle città ellenistiche, che prendevano l'aggettivazione di aula regia, aule basiliche. Basilica diventa in latino basilica, l'aggettivo diventa sostantivo, la basilica. Chi di voi è stato a Roma e conosce bene gli attraversati, gli visitati, nonché studiati a volte, i fori imperiali, da piazza Venezia fino al Colosseo? Percorrendo via dei fori imperiali avete la Basilica Ulpia, la Basilica di Massenzio in fondo, e non sono basiliche dedicate a nessun santo, nessuna Madonna, nessun Dio, tantomeno a Gesù o al Padre o allo Spirito Santo. Quindi vedete che già nel termine c'è un'omologazione dello spazio architettonico, e nascono le prime grandi basiliche paleocristiane: Santa Sabina sull'Aventino, Santa Maria Maggiore sull'Esquilino, San Giovanni in Laterano che diventa la cattedrale di Roma, e poi la chiesa di San Pietro, la basilica di San Pietro fondata da Costantino in persona, dove alle più di vicino il Colle Vaticano, perché dove c'è la Basilica e la Via della Conciliazione, fino quasi a Castel Cardaggio, c'era il grande circo, il grande circo. E nelle grotte del Vaticano seppellivano tutti coloro che morivano nei giochi gladiatori o nei giochi del circo. E quando Nerone ha impiccato, crocifisso, bruciato, gli ha persino fatti ardere come torce, ut in usum luminis, dice Tacito, un rerento, perché venissero bruciate come dei lumi nelle lucerne di notte, i cadaveri cremati o i morti, tra cui San Pietro, non era cittadino romano e l'hanno crocifisso. Paolo era cittadino romano, aveva il diritto di morire senza soffrire, con un colpo solo, e infatti l'ha portato fuori, e con un colpo di spada, in quanto cittadino romano, venne damnatus capite. L'altro era un semplice metrico, un barbaro, senza cittadinanza, un immigrato, e l'hanno crocifisso, tanto che è uno dei tanti. Ma i cristiani sapevano chi era. Pietro il pescatore, a cui Gesù, sotto la rupe di Cesarea di Filippo nell'Alta Galilea, aveva dato il primato: tu sei Pietro, e come questa pietra, il Panion, io fonderò la mia chiesa. Che lui è stato al Panion, alle sorgenti del Giordano, riesce a capire, e si legge di solito questo passo, l'ho letto anch'io con gli studenti e i miei colleghi, quando erano due anni fa, tre anni fa, siamo stati in su al Panion, al confine, siamo sotto l'Hermon, quasi verso il Golan. E quindi siamo andati con una certa apprensione, perché il Golan è ancora in discussione fra Siria e Israele. Ebbene, là sotto quella roccia Gesù disse a Pietro: tu sei la roccia come questa. Quindi capite anche la contestualizzazione della frase, che se uno non sa queste cose è chiaro, gli sfugge anche questa sottigliezza della frase roccia, che viene dato anche a lui, gli cambia il nome, da Simone diventa Pietro, e su questa pietra fonderò la mia comunità. La mia chiesa vuol dire la comunità, non vuol dire San Zeno, il Duomo o le parrocchie, vuol dire la comunità, le persone. E questo che il Vaticano II, e qualcuno sta dimenticando, no? ha sottolineato. Questa è la vera chiesa, non le cattedrali. Se vuol benissimo essere cristiani senza bisogno di chiese, di parrocchie, di cattedrali, cioè continuo a costruire chiese, parrocchie e cattedrali. Ci sono dei problemi più importanti di costruire le chiese. Ma mio Dio, ma lei veramente vuol contestare fin in fondo? È vero che qualcuno pensa così. Probabilmente le suore no, ma può darsi qualcuno qui, non lo so, forse gli sbaglio, faccio un giudizio temerario, ma qualcuno dice che a pensare male si fa peccato, ma si indovina. Continuiamo il discorso. E nascono le prime chiese, le basiliche. Chi di voi è stato a Roma? Allora stavo dicendo San Pietro, muore Pietro e lo mettono in una di queste grotte. E i cristiani continuano ad andare, ad accendere moccoli, finché diventati liberi, sempre di più, e lì costruiscono qualcosa. E quando su Costantino costruiranno addirittura la Basilica, che sta alle pendici del Colle Vaticano. Perché il Papa parla dall'alto? Perché il Palazzo gliel'ha costruito proprio sul Colle Vaticano. È proprio costruito sul Colle. E per andare in Vaticano bisogna salire, ci sono ascensori, ci sono salite. Chi di voi è andato nel Palazzo Apostolico lo sa. Io ci sono stato, entrando da via di Portangente fino al confine di San Damiano, in su al terzo piano. Vincere Paolo VI quando riuscì ad andare, spaventandomi un po', però che mi sembrava di essere in un altro mondo. E un grande prelato di Milano, di amico di famiglia, mi disse: ma non devi meravigliarti, quando sono tornato a Milano sapevo già tutto per filo e per segno cosa avevo fatto, dove ero andato. Omnia videre è uno dei precetti della Chiesa, omnia videre, l'ho ricordato ai miei studenti poi stamattina: multa dissimulare, paura correggere. Ma non faccio questo discorso perché ci terrei, usciamo dal seminario. E quindi mi dice: tu sei andato in una delle ultime grandi corti d'Europa. Verissimo. Ma bisogna salire. E lui è andato ai Musei Vaticani, è salito per il Viale Vaticano da dietro, Piazza Risorgimento, poi sale, e deve veramente inerpicarsi sulla parte posteriore del Colle, perché la parte centrale è occupata dal Palazzo Apostolico e dai giardini. E il Palazzo Apostolico ha le finestre sulla Piazza San Pietro, dove nel 600 il Bernini ha fatto quello che tutti vediamo, e dove Mussolini ha fatto sventrare tutte le case del Borgo Pio da Piacentini per fare quella che oggi è Via della Conciliazione, che era tutta piena di case. Il viale è semplicemente uno sventramento di età fascista, che oggi, per chi non lo sa, è lì, ma chi lo sa, può immaginare, nessuno di noi ha visto cosa c'era prima, perché siamo nati molto dopo, non abbiamo l'età di Matusalemme. e nasce e comincia a nascere le prime chiese come edificio, che sono basiliche. Ecco perché giustamente, conoscendo la storia, conoscendo i 2000 anni, ed essendo direi il rappresentante di questa tradizione di 1000 anni, Giovanni Paolo II ha fatto molte delle più antiche chiese, non solo di Roma, ma di tutte le diocesi del mondo, le più antiche chiese di qualsiasi diocesi del mondo, anche se adesso sono soltanto 50 anni, ma sono le più antiche, le ha fatte basiliche. Proprio per ricordare e per vivere questa esperienza di cristiani che quando fanno le prime chiese le chiamano basiliche. Voi che siete in una città di fondazione romana e avete delle chiese di fondazione paleocristiana, avete Basilica del Duomo, San Zeno, San Fermo, Santa Eugenia, Santa Anastasia, non so se poi tutti hanno conservato il titolo di basiliche, ma certamente quei tre, i primi tre che ho ricordato sono basiliche, tra le certe chiese di ordini religiosi, e nascono le prime chiese. Ecco l'architettura. Ma qual è il modello della chiesa? È il modello dell'architettura dell'età imperiale, il modello della finestra, e ci fermiamo all'architettura. Poi si tratta di decorare, si tratta di decorare gli spazi, e gli spazi più importanti dal punto di vista rituale sono i luoghi dove bisogna entrare per diventare cristiani. Qual è l'atto iniziale che fa diventare cristiani? L'immersione nell'acqua. In greco immersione, i cristiani usano il greco, si dice baptismos, cioè battesimo. Battesimo non è altro che immersione. Questo è il battistero della chiesa delle 100 porte, dell'Ecatonta Piglianì, sull'isola di Paros, nelle Cicladi, in pieno Egeo, in Grecia, 4° secolo. L'età di Ambrogio, di Agostino, di Girolamo. Vedete la vasca a forma di croce. Lì si entrava per immergersi, per diventare cristiani. Non si riesce a vedere, dovrebbe forse alzare e fare lo zoom. E la vasca è tutta decorata, c'è tutto, ma si avvicina ancora di più, se può, alzandosi, più che può. E vedete la decorazione? Ci sono delle croci, vedete, a basso a rilievo, sui 4 lati della croce greca. Sappiate distinguere la croce greca dalla croce latina. La croce greca è in quattro le quattro sporgenze uguali. La croce latina invece ha l'asta verticale e lunga. Prosegua per favore. E poi si comincia a costruire, ecco, siamo a Verona. Il sarcofago paleocristiano nella cripta di San Giovanni in Valle, 4° secolo. Quando nell'isola di Paro in Grecia hanno fatto quel battistero, qui hanno fatto questo sarcofago per seppellire un cristiano, che aveva le possibilità ovviamente. E comincia anche qui a intervenire, vedete, l'importanza del censo. Sulla fascia superiore ci sono scene dell'Antico Testamento, sulla fascia inferiore scene, si avvicina ancora di più per favore, scene del Nuovo Testamento. Ecco il rilievo, ecco la scultura. Siamo stati con gli studenti 2 settimane fa e abbiamo fatto una bellissima ricognizione, siamo passati sopra, sotto, intorno questa scena bellissima che gli amici della Fondazione Campostrini hanno messo sull'invito e sul programma del corso dell'anno scorso. Cos'è questa scena? Attenzione, l'arte per il cristianesimo ha valore didascalico, cioè di istruzione, ha valore evangelico, di annuncio del messaggio, ma è un messaggio iconico, visivo, non scritto, perché deve raggiungere tutti, in primis chi? Gli analfabeti. E poi ha un valore catechetico e quindi incoativamente teologico, per chi non è in grado di studiare leggendo e scrivendo, ma assorbendo sempre di più, anzitutto attraverso la prima mediazione, che è quella artistica, poi attraverso la meditazione dell'omiletica, della predicazione, della catechesi orale da parte dei sacerdoti o delle persone più colte o dei responsabili della comunità, della ecclesia, la dottrina contenuta nel messaggio che si sta lentamente formando nell'arco dei, si è formata meglio nell'arco dei primi 3 secoli. Allora il sospetto verso la cultura greco-latina dopo i primi 2 secoli comincia a venire meno, e a partire dal 3° secolo inizia il dialogo dei dei cristiani, cioè di questi ebrei convertiti che vedono il profeta di Nazareth, il Messia, cioè Dio, cominciano a dialogare con la cultura greca e spostandosi in Occidente con la cultura latina, ma la utilizzano per difendersi da coloro che li possono accusare come dei diversi, degli intrusi, dei seguaci di religioni orientali, straniere, illecite. E i primi a utilizzare il greco e poi il latino in chiave apologetica sono proprio i primi scrittori cristiani, dopo gli evangelisti, dopo i padri apostolici, quelli che si chiamano apologeti: Tertulliano, Minucio Felice, i grandi apologeti, Giustino, San Giustino di Neapolis, nato in Palestina, Nablus, la Nablus di oggi dei palestinesi. E finché sarebbe appunto il IV secolo. Dopo la maturazione dei tre secoli del IV secolo, la cultura greca e la cultura latina, ma i cristiani erano assimilati, non sono più ebrei. Non sono più ebraici, cioè non pensano più con categorie ebraiche, pensano con categorie greche, e quindi accettano e si esprimono anche attraverso forme iconiche di mediazione dell'arte greca. Ecco questo esempio, l'avete visto sotto gli occhi. Un sarcofago paleocristiano che esprime scene dei Vangeli e dell'annuncio cristiano, quindi dell'Evangelo, ma con una mediazione artistica, il rilievo, la scultura, l'insieme della composizione architettonica del sarcofago, come lo facevano i non cristiani, cioè i greci, i latini, chiamiamoli pure fra virgolette pagani. A me non piace molto usare l'aggettivo pagano da storico, perché è una parola di invenzione cristiana, come i protestanti, è meglio dire i politeisti, è meglio dire i riformati che non i pagani e i protestanti, perché è l'etichetta che Roma ha dato, o i cristiani hanno dato, quando ormai sono diventati, non dico i padroni della situazione, ma quasi, o stavano diventandolo, nei confronti dei ritardatari che vivevano nei villaggi, i burini, quegli zotici, quei contadini, perché pagano vuol dire tutto questo, l'abitante di un pagus. Chi sta in Val Panteno, chi sta in Val Policella, su Sant'Ambrogio, o chi sta a Montonio, già chi sta a Montonio è un paganus, perché Montonio è un pagus rispetto alla Civitas e a Lourdes, Verona. E dove inizia il cristianesimo? Dove comincia a espandersi? Nelle città. Il cristianesimo è un fenomeno di città. Gli ultimi a farsi cristiani sono gli zotici, sono i contadini, sono i villici, sono i burini, sono i pagani. Ecco, e allora i cristiani dicono: ma tu sei ancora un pagano? Come dire, io che intendo poco di queste cose, e mi dicono: no, ma veramente sei un troglodita, sei ancora uno che vive nelle grotte, nelle caverne. La sorella mi dice, appunto, una delle mie amiche spagnole mi ha detto: ma eres come un pitecantropo tu, perché tu non te intendes nada del pecci, insomma, come lo chiamano loro, quella roba lì. Ecco, e delle analogie, mutatis mutandis. Questi ritardatari, quando San Vigilio Trento chiede a Sant'Ambrogio dei missionari andare a convertire gli abitanti della Val di Non che erano ancora pagani, e Sant'Ambrogio pensa e ripensa, Sant'Ambrogio è stato il capo politico per l'impero di tutto il nord Italia, comandava da Trieste ad Aosta, Ambrogio, Aurelius Ambrosius, firma di un generale, avvocato, ecco perché l'hanno fatto vescovo, altro che il bambino, Ambrogio vescovo. Allora Ambrogio aveva collegamenti internazionali, fa venire dalla Cappadocia, vuol dire la Turchia interna, sapete dov'è, tre cristiani impegnati nella religione, Sisinio, Martirio e Alessandro, i quali vanno a Milano, e lui dice e chiede obbedienza: andate ad aiutare il mio confratello Vigilio a Trento, che vi manderà sulla montagna per portare il messaggio cristiano a questi montanari della Anaunia. Nau come aurum, produce l'oro, Anaunia, non, Val di Non, chiaro? E vanno su in Val di Non, e si fermano in quella zona dove oggi sono sepolti, a San Zeno, a metà della Val di Non, si è verso il lago di Santa Giustina, no? Ma poi a un certo punto dico: ma cosa sono venuti a fare questi? Allora i maggiorenti, quelli che avevano interessi, quelli che avevano gli affari, no? Erano i loro affari. E da a un certo punto hanno perso la pazienza e li hanno letteralmente uccisi, li hanno fatti fuori malamente. Allora subito Vigilio fa portare le spoglie a Trento e li proclamano quello che sono stati, difensori e testimoni della fede, In greco testimone si dice martus, martyros, plurale martires. In latino martir, martiri, martires, ecco, in latino, in italiano martiri. Martiri è un altro, il testimone, fino al dare la vita. E ovviamente ha dovuto, ah no, Ambrosio dice, caro, ti ho mandato io, mandami un po' delle loro reliquie. Oggi le reliquie, il grosso sono conservati nella Basilica di San Zeno, ma qualcosa c'è nella Basilica di San Simpliciano, in Corso Garibaldi. E San Simpliciano è stato il successore di Sant'Ambrogio. Per cui si penserà Simpliciano a tenersi le reliquie, guarda caso, nella Basilica che l'hanno dedicato a lui, che era la Basilica di Sant'Ambrogio, costruita per sua sorella Marcellina, che ha voluto fare i primi esperimenti di vita monastica femminile. Perché per Milano c'è passato Sant'Atanasio, mandato in esilio a Treveri, dove era nato Ambrogio, da Alessandria d'Egitto. E passando da Milano racconta che in Egitto sono cominciate le esperienze monastiche. Pacomio, Antonio, nel deserto, Paolo l'eremita, le comunità della Nitria, Wadi Natru, oggi è Wadi Natru, siamo stati, quel gruppo di Milano li ho portati anche a Wadi Natru. E allora la sorella si infervora, Marcellina si infervora e chiede l'aiuto del fratello, e Ambrogio la manda in campagna e costruisce la Basilica Virginum, col primo monastero che era fuori in campagna. E infatti la chiesa di San Simpliciano rispetto a Piazza Duomo, insomma, è una bella passeggiata a piedi, oggi è in centro storico, ecco. Però allora era un po' come andare a San Zeno. San Zeno era fuori, era in campagna. Ma dov'è San Zeno? È in piena città oggi, cose analoghe. Poi a un certo punto Atanasio ritorna da Milano e torna ad Alessandria, ma nel frattempo ha contribuito a diffondere il monachesimo e a diffondere la vita di Sant'Antonio, che lui ha scritto. Se voi volete conoscere la vita di Sant'Antonio dovete leggere la versione latina, l'unica che è rimasta, scritta della cattedra di San Giovanni. San Giovanni era sepolto qui davanti, qui c'è, si discende come a San Zeno, si scende e su questo. Se noi facessimo lo zoom non riusciamo, ho tentato ma non si riesce, ma su questa targa di marmo c'è scritto altare e tomba di San Giovanni, perché San Giovanni è sepolto qui sotto nella cripta, è una grandiosa basilica. Queste quattro colonne non mi fanno venire in mente altre quattro colonne che stanno sopra un altare. Queste quattro colonne coperte da un tetto, per così dire, da un baldacchino, si chiamano ciborio. Se andate a Sant'Ambrogio a Milano trovate un ciborio. Se salite su qui nella pieve di Valpolicella a San Giorgio, il tabernacolo sopra l'altare ha la forma di ciborio. Questo è un ciborio. Il punto d'arrivo in Occidente a Roma è il ciborio dell'altare papale di San Pietro, è il ciborio dell'altare papale di San Giovanni in Laterano, è il ciborio dell'altare papale di San Paolo fuori le mura, è il ciborio dell'altare papale di Santa Maria Maggiore, delle quattro basiliche papali o patriarcali. Chiunque è stato in queste basiliche a Roma li ha sotto gli occhi. È vero o no? Se non siete stati, andateci, perché è la nostra capitale, Ci saremo da Verona in due ore. Ecco l'architettura, ormai lo sviluppo dell'architettura, i cristiani hanno elaborato una loro architettura, ma si tratta anche di decorare, di abbellire, di esprimere cromaticamente, di esprimere figurativamente il mistero di Dio, il mistero cristiano. Qui siamo nel battistero degli Ariani a Ravenna e avete di fronte uno dei simboli più belli del cristianesimo. Vi state rendendo conto che non ci sono crocifissi? I crocifissi arriveranno tardi e praticamente non ce ne sono nel cristianesimo orientale. Perché? Perché il cristianesimo orientale ha sottolineato maggiormente la divinità di Gesù. Siamo noi occidentali che attraverso la mediazione del diritto romano, e quindi della morale, e della visione del mondo, e poi ci sono ulteriori motivi di carattere storico, dottrinale e teologico, insisteremo sul dolore dell'uomo. E sottolineatelo, mentre noi celebriamo la nascita di Dio come uomo, il Natale, Domini Nostri Gesù Cristo, il 25 di dicembre, che è una data costruita a tavolino, così come è stato costruito a tavolino il 25 di marzo, per fare che tutto rientri nella norma, i 9 mesi classici, 25 novembre, annunciazione e concepimento, 25 dicembre, date costruite a tavolino. Non si sa esattamente dove è nato, non si sa esattamente quando è nato. E qui interviene tutta la mitologia, mi si lascia usare questa termine perché io parlo da storico e non da teologo, tutta la mitologia del cristianesimo per costruire il calendario cristiano nell'arco degli ultimi 4 secoli. Chi si scandalizza, mi spiace, vada a informarsi, a documentarsi e a studiare. È chiaro? Non sto offendendo nessuno, sto invitando semplicemente a studiare e ad informare. E la più parte, non sono io, queste persone colte, ma la più parte dei miei studenti e della gente che sta fuori di qui non sa quasi niente, sa pochissimo. Conosce i santi e le madonne, tutti i santuari, tutti i pellegrinaggi, tutte le candele, tutto quello che volete, ma della Bibbia e della storia della Chiesa, della storia della dottrina cristiana non sa nulla. Ancora i miei studenti ho chiesto oggi qual è la sintesi della dottrina cristiana, ai miei ragazzi che dovranno venire a fare l'esame il 24 di giugno, non mi hanno saputo rispondere, che è il credo. E il credo si chiama simbolo niceno costantinopolitano, perché l'insieme di queste formule che si legge è il credo della messa in greco, poi tra l'altro in latino perché in occidente non si sapeva più il greco, e poi in italiano perché si è deciso che ognuno lo recita nella propria lingua. La formula è stata messa insieme nella sua totalità nel concilio di Nicea, indetto da Costantino in persona nel 325, e Nicea è poco a distanza da Costantinopoli, sulla parte però asiatica della Turchia, non sulla parte europea dove sta Costantinopoli. E la seconda parte del credo nel 381 nel concilio di Costantinopoli, cioè alla fine del 4 secolo, che è il secolo cardine, all'inizio e alla fine. La sintesi è la formula che contiene tutta la dottrina, ma espressa in che lingua? In greco. Con che categorie filosofiche più che teologiche? Platoniche. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di lui tutte le cose sono. La gente lo ripete meccanicamente, ma io sfido ciascuno di voi a spiegarmi il contenuto di questi misteri attraverso la mediazione del linguaggio filosofico platonico o neoplatonico. Ormai la Chiesa si era platonizzata dal punto di vista del linguaggio, e questo platonizzarsi grava ancora su di noi e obbliga a dover conoscere prima la filosofia di Platone e di Plotino prima di approfondire teologicamente, e quindi fare un servizio alla comunità o alla Chiesa. E questo è l'opera dei teologi, che se non studiato bene la filosofia, perché è in crisi la teologia oggi? Perché non si studia più bene, non si fa più filosofia. Qualcuno ha avuto l'ardire di criticare Karl Rahner e tutta la teologia tedesca, i filosofi francesi che hanno fatto il concilio ecumenico, ma hanno studiato tutti la filosofia. Chi studia più la filosofia? Arrivano ragionieri o commercialisti a fare la teologia e diventano professori di teologia senza aver studiato a livello accademico la filosofia. Che teologia può nascere? La teologia delle formule o la canonistica, che non ha niente a che fare col Vangelo. Mi scusino le sorelle di là, ma io mi scaldo, ma loro forse riescono a capire che in me e in questa mia irruenza c'è qualcosa che va al di là del mio essere storico, della religione, ma significa di essere qualcuno che sta con voi, ecco. La differenza è che voi lo fate tranquillamente all'interno di un'esperienza, io lo faccio un po' dal di fuori, da laico e da studioso, e vedo delle cose che voi le vedete all'interno, direi, di una prospettiva molto più tranquilla. Io, anche per motivi di carattere, li vedo in una prospettiva un pochino più mossa. Guardate questo trono. Questo trono viene chiamato etimasia, e il greco etimasia significa preparazione. Preparazione di che cosa? Ma perché quella croce? Sta vicino, facciamo il zoom sulla croce. Questa è una croce gemmata, gloriosa, d'oro, preziosa, incastonata di pietre preziose, di perle, di rubini, d'oro. È Gesù glorioso. Il cuscino è di porpora, listato d'oro, con una specie di straccio, scusate, dico straccio per fare il due. E Ambrogio risponde: ma voi lo incontrate nel pane e nel vino nell'interno dei suoi sacramenti. Te in tuis in venimus sacramentis. Ormai, e infatti già nel Vangelo Gesù dirà, e all'interno del contesto dell'episodio di Tommaso, beati coloro che crederanno senza aver visto. E qui Dio è un credere senza aver visto, e non c'è più. Ma c'è la croce gloriosa. E avete Pietro e Paolo, Pietro con le chiavi, Paolo con i rotoli, non c'è ancora il codice, il libro come codice, ma come rotolo, come teucos, ecco perché i principi della Bibbia con termini cristiani vengono definiti teuche, pentateuche, quindi Biblos pentateucos, il libro dei cinque rotoli, ecco il pentateuco. Già dall'ebrea d'Alessandria, che parlano greco, città fondata da Alessandro, dove comincia a diffondersi la lingua greca. Pietro e Paolo, le colonne della Chiesa. Vedete che anche loro godono del nimbo, dell'aureola. E la croce gloriosa è sinonimo di resurrezione e di vita eterna. E quindi dov'è il corpo? Dov'è la sofferenza? Dov'è il dolore? È semplicemente è il regno, è il cosmocrator, il pantocrator. E siamo in una dimensione imperiale, lo capite? Imperiale. Lasci lo zoom, torniamo sulla vedete, guardate tutta la simbologia che attorna il trono dell'etimasia. La corona, la palma della vittoria e del martirio. Vedete che sono vestiti come dei senatori con l'aticlavio. Ormai il vescovo, addirittura San Pietro, è presentato come un magistrato, come un console. E i vescovi saranno i consoli di Dio. E la tradizione della storia della Chiesa dell'Occidente fa dei vescovi chi si lamenta che certi vescovi non stanno troppo con il popolo? I vescovi sono in fondo dei generali che devono guidare un esercito, il primo esercito che devono controllare sono i primi sottoposti, i preti, più che il popolo. Me l'ha detto proprio un prelato con cui io contestavo certe cose. Lui dice, ma abbiamo detto che per quelle. E si diceva Milano ci sono 3-5 mila preti, c'è un esercito, la storia di Milano è un generale di corpo d'armata, è chiaro? E se mandano un vescovo che non conosce il diritto, la prima cosa che fa il vescovo è scegliersi come vicario generale uno che conosce il diritto canonico, come ha fatto Tettamanzi, come non ha fatto invece Martini, che non era né canonista lui né i suoi vicari generali. Ma di Martini ce n'è uno solo. E ovviamente Martini è stato etichettato e adesso si sta spegnendo, si sta allontanando sempre di più perché purtroppo è il Parkinson e vive nella casa dei gesuiti come un semplice gesuita a Gallarate, in provincia di Varese. Allora, questa è una chiesa del V secolo dove c'è un battistero, la vedete? Qui c'era un porticato chiuso, qui scendeva l'acqua, entrava qui, vedete la scala, si scendeva di qui, ci si immergeva e si saliva da quest'altra parte che è di fronte a voi, ci si metteva l'abito bianco, vedete che è dello stesso tipo del primo battistero che abbiamo visto sull'isola di Para nelle Ketonta Pigani. Siamo in Turchia a 1200 metri sul Tauro, in una valle, vedete qui sotto c'è la valle dove scorre il fiume nel quale è morto Federico Barbarossa durante la prima crociata. Ho portato il mio gruppo, non era in programma, l'ho deciso all'ultimo minuto, rischiando di andare di capovolgere il pugno, di creare un incidente, e ho detto tu. La stessa guida non sapeva che fosse lì, è sceso tra noi, si è messo a fotografare, a fare. Quinto secolo! Io, rivedendo il programma e tutta la documentazione fotografica, ho riconosciuto nel modello di questa chiesa le chiese che io ho visto al nord della Turchia, soprattutto a Halatseman, nella basilica di San Simeone Stilita al nord di Aleppo verso Antiochia. Allora ho detto qui siamo in una situazione di sintonia di costruzione architettonica, di diffusione di cristianesimo, andiamo a vederla, siamo andati, non c'era nemmeno la guardia, non c'era nessuno, neppure i controllori era un parco archeologico, non c'era nessuno. Perché si conservava? Perché era fuori, la gente vive giù in basso, le città, i villaggi erano giù, poi l'acqua è stata deviata. I ragazzi, poi qualcuno è salito e è andato a trovare l'uccello ancora l'acqua, insomma, abbiamo tutti aspettati perché sono saliti. Ecco, questo è un battistero, 1200 metri, sul Tauro, sulla strada che da Antalya porta su a Konya, al centro della Turchia, sotto la Cappadocia. Siamo agli inizi del cristianesimo. Finalmente, quando si costruisce a Costantinopoli la grande moschea della Sapienza, non confondete anche voi come fanno le persone che non sanno, che Santa Sapienza, la Santa Sofia, è una santa di nome Sofia, no. Lo Spirito Santo si può dire agion pneuma, con un sostantivo neutro, oppure con un sostantivo femminile, Agia Sofia, e Sofia è il termine sapienza, filosofia, ecco. Ebbene, Santa Sofia, questo è uno dei mirabili cristi pantocratori di San Paolo. Ma vedete il gioco è fatto. Vedete il chi X, chi è venuto a San, a, un pomeriggio con me, c'è qualcuno che è venuto a Castelvecchio questo pomeriggio? Ho fatto notare, signora, lei è venuta, si ricorda che ho fatto notare il X Christos su certe tele del 1300 fatte qui a Verona, ma di influsso veneziano, e quindi di dialogo col mondo bizantino-costantinopolitano, quando c'era ancora Costantinopoli e Venezia, faceva un po' un tutt'uno. Ecco qui, qui non si vede Jesus, ma si vede Christos. C'è il nimbo, ma l'unico che porta la croce dentro il nimbo è Gesù, è un mirabile viso, XII secolo, tessere piccolissime, e non porta un semplice libro del Vangelo, porta un Vangelo coperto, ha una coperta, no? Una copertura d'oro, di zaffiri, di pietre preziose, come si fa durante le funzioni solenni che si porta in processione il Vangelo prima di leggerlo. A Milano hanno ripreso a far così e vanno su sui pupilli di San Carlo, no? Per leggerlo, e se non è coperto con cose d'oro, ma ci manca poco. In Sant'Ambrogio invece lo lasciano sull'altare fino al Vangelo, poi vanno a prenderlo, fanno la processione intorno alla santa e vanno a Lamboni a leggerlo, a prenderlo e cantano con i due ceri. Qualcuno si domanderà perché questi due colori, il rosso e il blu, in questo caso è l'oro, il blu, stanno a indicare le due nature di Gesù. La natura di Dio, qui hanno preferito l'oro, che coincide con l'oro dello sfondo, che è la dimensione metafisica. L'oro è il metallo incorruttibile, immortale, eterno. E il blu è l'umanità. Pensate al cielo, pensate al mare. Uomo e Dio. Nella sintesi di questa simbologia cromatica che caratterizza, questa è l'icona classica cristiano orientale, cristiano bizantina. E l'arte elusiva, vi faccio lo zoom, questo è il Poecclesion, cioè è il grande porticato antistante, più che può, zoomando su qui, è il massimo, della chiesa di San Salvatore in Cora, oggi è diventata moschea. Vedete, i padri della chiesa del IV secolo, scende più che può, ancora, nel catino absidale, e qui la frescatura va dal XII al XV secolo, c'è tutta una, ma questa è la più antica, dentro un nimbo Gesù morto. Cosa dice uno degli articoli del credo? Ecco perché è importante. Partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Fermatevi sul discese agli inferi, questa è l'illustrazione iconografica della frase del credo, discese agli inferi. A far che? A salvare Adamo ed Eva, a cui dà la destra e la sinistra. I primi a essere salvati sono Adamo alla destra e Eva alla sinistra, e poi i patriarchi dietro Eva e dietro Adamo. Il terzo giorno risuscita da morte, è chiaro? Ecco il ruolo mediatico, funzionale, didascalico, evangelico, catechetico dell'arte, per chi al 99,9% era analfabeta, non sapeva leggere e scrivere. E questo è uno dei motivi per cui la Chiesa, continuando, ha monopolizzato la lettura e quindi l'interpretazione autentica, soprattutto nel cristianesimo cattolico. Poi, crescendo la cultura del popolo, a un certo punto qualcuno dei cristiani ha detto: ma perché non possiamo leggere anche noi? Perché certe cose si dicono e non si fanno. E allora hanno detto: noi facciamo la riforma, e l'hanno fatta prima di Roma, senza Roma e contro Roma, come dicono gli studenti. E costoro Roma li ha definiti gente che protestava contro Roma, li ha definiti protestanti, ma i protestanti dal 1500 leggono nella loro lingua e pregano Dio nella loro lingua il Vangelo, la Bibbia, i Salmi, la studiano, eccetera eccetera, e perché la possibile la conoscono molto di più dei cattolici, ai quali era vietato leggere e studiare direttamente la Bibbia. fatevi delle eccezioni, e gli unici autorizzati sono i teologi. Ma quando Roma ha tolto il permesso di insegnare teologia al professor Hans Küng all'università di Tübingen, ha perso la cattedra di teologia. Ma non siamo in Italia quando il fascismo mette a posto un articolo del concordato e dice per un prete che viene criticato o che viene secolarizzato e il professore di università perde la cattedra, come hanno fatto con Buonaiuti, quei figliacchi del fascismo e della segreteria di Stato di allora. In Germania il professor Kuhn ha cambiato di denominazione di cattedra e ha continuato a essere uno dei tanti professori all'Università di Tübingen. Non ha perso la cattedra. E il suo collega, Josef Ratzinger, si è trasferito all'Università di Regensburg. Ma questo è cronaca e a noi non interessa la cronaca. Noi stiamo facendo storia. Vedete? Se voi limitate al centro del catino absidale la mandorla in cui è scritto Cristo, purtroppo non riusciamo a zoomare di più, è tutto un trionfo di luce e di stelle, e lui ha l'abito bianco, è il candore della trasfigurazione del Tabor, e siamo agli inferi, discesi agli inferi, ma è risorto, è Dio, sta portando a compimento l'opera, l'economia della salvezza, è il soter, è il salvatore, e i primi a salvare sono i primi che ha creato con la sua parola, in quanto parola di Dio. Disse e fu fatto, fu fatta la luce fu. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. È il punto d'arrivo delle prime battute di Genesi, espresse iconograficamente. È chiaro il discorso? Allora vi capite, entrare in una chiesa di fretta, guardando, e la maggioranza entra, guarda, noi stiamo qui, sono già 5 minuti che stiamo discutendo su queste cose. Capite che è tutta un'altra cosa? È così che si deve fare. Ed è questo quello che intende fare la Chiesa, commissionando e chiedendo e dialogando, suggerendo agli artisti di dipingere così, di scolpire così, di ricamare così, di incidere così, eccetera. Perché l'arte è un modo per rendere sensibile l'esperienza del divino, l'incontro col divino. E vedete come è già difficile riuscire a leggere e interpretare questo se non si hanno conoscenze, e torniamo avanti, perché qui c'è ancora molto da vedere. Quella croce che abbiamo visto a Ravenna, sul cuscino delle Timasie, nel battistero degli Ariani, la ritroviamo a Ravenna come croce gemmata e gloriosa nell'abside di Sant'Apollinare in classe. È il Cristo glorioso. Vedete che non c'è il crocifisso, c'è zoomi più che può sul centro, più che può, e si abbassi. C'è soltanto il capo di Gesù, diciamo un busto, ma incastonato all'incrocio della verticalità con l'orizzontalità della croce, una croce latina, ma che è una croce gemmata, piena di perle, ma la croce trionfa tra l'alfa e l'omega. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. È l'iconografia dell'Apocalisse di San Giovanni. È ormai il trionfo dell'agnello, e guardate la corona che circonda la croce gemmata in questo cielo gemmato, in questo cielo stellato. Ormai sono i cieli nuovi, la terra nuova di cui parla l'Apocalisse. E se scendiamo dalla terra, dal cielo alla terra, dalla Gerusalemme celeste alla Chiesa terrena e storica, avete il vescovo di Ravenna del tempo, vestito col paglio perché era arcivescovo, Sanctus Apollinaris, che guida il suo gregge. E il gregge, ai noi, è espresso proprio con le pecore. Come vedete, in un bel paesaggio stilizzato di rocce, di verdura, di piante, e sopra gli angeli. E a investire il Messia e colui che lo rappresenta guidando una comunità è Dio Padre, che stende la mano destra e la mette sopra tutto, Le suore di là che di loro hanno studiato il latino, e quando cantano tra due settimane canterete il Veni Creato per la Pentecoste, in una strofa di questo inno bellissimo, che è una sintesi dottrinale e mistica sullo Spirito Santo, c'è una frase stupenda. Si definisce lo Spirito Santo Digitus Paterne Destere, dito della destra del Padre. Se voi analizzate bene la mano, vedete che sono le mani con il dito della mano destra del Padre. Questo è lo Spirito Santo, che indica la strada. Quindi vedete tutta la simbologia che viene poi sintetizzata nella formula della dottrina, nell'immunologia, nell'oncologia delle preghiere, nella liturgia, nel calendario liturgico, nei riti, che la Chiesa gestisce in prima persona a livello rituale e sacerdotale. Ai noi diventerà sempre più clericale e affare del clero, ma ci ha pensato il Vaticano II a sfoltire le cose. Ma signori, perdere dei privilegi e certe consuetudini cristallizzatesi, quasi incancrenite, fossilizzate, incancrenite, cristallizzate in 2000 anni, e non si può, cosa sono 40 anni? Niente, ma purtroppo noi che ci viviamo qui, ma svegliatevi, ma datevi una mossa, ma troppi sono gli interessi e le lentezze. L'arcivescovo di Vienna, il cardinale Schönbrunn, ha detto che il cardinale Sodano ha fatto male a dire che è un chiacchiericcio, che un cardinale critica un altro cardinale, è un bel segno. Ma Schönbrunn è un uomo colto, nobile di famiglia e di carattere, ed è un domenicano coraggioso, è un frate, prima di fare l'arcivescovo è un frate domenicano. L'avete saputo, no? E ha fatto bene, e ha tornato a criticarlo la seconda volta, la settimana scorsa. E una cosa capiterà, fate tranquillo. Solo che vedete troncare, soppire padre reverendo, soppire e troncare le parole che il padre provinciale, no? E scusate, il contenzio dice il padre provinciale, quando vanno a risolvere la questione di Don Bodì, del padre Cristoforo, mi dà fastidio al nipote, e gli fanno una bella passeggiata a piedi da pescare, gli dico che c'è il lago di Lecco fino a Rimini. È troppo anziano. Sapete chi era il cardinale Sodano? Era il nunzio del Papa a Santiago del Cile quando hanno fatto il colpo di Stato, e non ha mosso dito il Monsignor Sodano di allora. Ma questa è cronaca, a noi non interessa la cronaca, noi facciamo la storia. Ma la cronaca è già entrata nella storia, che per quanto la scriverà. E io mi trovavo allo bagno e leggevo sul giornale che la flotta statunitense girava al largo del Cile, di Santiago, e lo leggevo sulle Detail, sulle Rive Belgique, sulle Monde, sulle Figaro, e lo vanno a studiare nel 72-73, e nell'agosto del 73, agosto, settembre del 73 successe quello che tutti sappiamo, e Sodano è diventato poi segretario di Stato, adesso è il decano del Sacro Collegio. O porta il Deum morare ut, come dice San Tommaso. Andiamo avanti. No, quello di prima è un'architettura ormai entrata nel Medioevo, lo stile normanno con degli innesti di decorazioni dal sapore arabo. Siamo in Sicilia, siamo a Messina, una chiesa, Santa Maria dei Catalani, architettura romanica normanna con dei tocchi arabo, ma le cupole richiamano le chiese bizantine di Bisanzio, no? Di Costantinopoli, ma il tipo di decorazione richiama il geometrismo calligrafico delle moschee e dell'architettura araba. I canonici del Duomo, questa è la facciata del Duomo di Verona, leggermente centrata, perché bisogna entrare nel vicolo. Qui c'è Sant'Elena, che è la cappella dei canonici, qui ci abitano, qui vanno a pregare per fare le loro cose come i canonici, e quando invece c'è il vescovo Mario Cosenelli, quando di in cattedrale, che è quella che vedete qui, questa è la facciata della cattedrale, e qui c'è Piazza Duomo di Verona, e qui c'è il doppio loggiato, e qui sono le case dei canonici. Questo è il chiostro canonicale romanico, l'arco a tutto sesto, e siamo entrati nel Medioevo. Avanti velocemente perché abbiamo tanto da vedere. Altro romanico, altra abbazia benedettina, non chiostro canonicale ma chiostro monastico, anzi l'abbazia benedettina di Nonantola. Qui c'è la pietra e il marmo, nella pittura padana ci sono, bisogna fare i mattoni, costruire le chiese di mattoni. Ecco il cotto, le tre absidi dell'abbazia di Nonantola. Guardate la bellezza di un romanico padano visto nella parte absidale dell'abbazia di Nonantola. l'ordine benedettino, la scrittura carolina, l'architettura romanica, vanno di pari passo, va tutto braccetto. All'architettura gotica subentra la scrittura gotica, arte, scrittura, miniatura, vanno tutti pari passo. Verona, il Duomo, faccia lo zoom su questa parte per favore. San Zeno, nel momento in cui Verona è retta a libero comune, i fanti e i cavalieri, i fanti e i cavalieri, e San Zeno il pastorale e poi tutta la simbologia cristiana. San Giovanni Battista, che indica l'agnello di Dio, e San Giovanni evangelista, abbassi più che può per favore, dov'è l'agnello di Dio? Nella chiave di volta. Ecce Agnus Dei, ecce qui togli il peccato, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, e qui, eccolo qui, l'avete visto? È nella chiave di volta del protiro del Duomo, e questo apre il Nuovo Testamento concludendo l'ebraismo, chiude il Nuovo Testamento concludendo la rivelazione e l'investitura della destra del Padre, ecco il digitus paterno destre, vedete ancora? Qui è rivolta verso l'alto, però non è verso il basso, verso l'alto. Quindi vedete che il simbolo del Padre, del Figlio c'è, lo vedete? E i profeti, il precursore e l'ultimo che scriverà l'Apocalisse. Dobbiamo muoverci perché c'è troppo da dire. Un'altra chiesa romanica diventata gotica con una porta bronzea modernissima inaugurata nel 1997, il portale di Vinguzzi di San Fermo Maggiore. Siamo stati con gli studenti, faccio lo zoom sull'architrave. Sant'Anastasia, la chiesa gotica, vedete che all'arco a tutto sesto si sostituisce l'arco a sesto acuto, la chiesa vive del suo tempo, si esprime con l'arte, con la cultura del suo tempo. Cosa diceva Sant'Ambrogio? Colui che è venuto nella storia ha assunto gli usi e i costumi e ha vissuto secondo gli usi e i costumi del tempo della storia in cui si è fatto uomo, e si riferisce a Gesù. E così il cristianesimo è la Chiesa. La Madonna al centro dei due portali di Sant'Anastasia, la chiesa dei Domenicani in questa città. San Pietro Martire si è fatto frate domenicano in questo convento, nei chiostri che oggi, dopo la soppressione degli ordini religiosi e l'incameramento da parte dello Stato, l'ha fatto Napoleone, degli immobili ecclesiastici e religiosi, lo Stato, che è arrivato il Regno e poi la Repubblica, ha sistemato delle istituzioni dello Stato, il Conservatorio di Musica e il Liceo Classico Maffei. Ma tutta quell'area, fino all'Adige, era tutta dei frati domenicani. Poi dopo Gesù non so se ne faceva delle chiese, ma andiamo, restituiamo, e a chi ne alla chiesa locale, alla diocesi, e infatti adesso è una parrocchia della diocesi, però non ci sono frati di nessun tipo, perché ormai è della comunità, andare a dire al vescovo, ma la dia francescana dei domenicani, si deve parlare di un immobile con qualche aderenza immobile che vale qualche miliardo, e non so se il vescovo è d'accordo a darlo, come a Sant'Andrea in Orbano, come starebbe bene una bella comunità monastica a gestire la chiesa di Torino. Ma nel chiostro c'è una scuola, è vero o no? E Santa Maria in Orbano è una chiesa così, lasciate un po' andare, non so, se non è parrocchia, non è rettoria. E questo è fatto, vedete? E questi sono problemi della, sono problemi ecclesiastici, non ecclesiali, ecclesiastici, storico-giuridici, amministrativi, canonistici, giuridici. Ma sull'architrave di Sant'Anastasia avete, non può zoomare ancora di più per favore, ecco, basta, grazie. Vedete i misteri principali della fede: l'annunciazione, la nascita di Gesù, l'arrivo dei magi, Gesù che porta la croce al Calvario, la crocifissione, la risurrezione. Chi entra in chiesa alza lo sguardo e medita i misteri della fede, che la gente poi dopo medita ricordandoli e dicendo il Padre nostro e l'Ave Maria, perché non sapendo leggere il latino, non sapendo leggere, lascia che i preti facciano le loro cose sul presbiterio, e in altare il presbiterio si allontana di più, poi lo chiude, addirittura in Duomo ha fatto il tornacoro, e anche a San Fermo ha fatto il tornacoro, e diventa un affare domenicale. E Rosmini nell'Ottocento dirà che questo è una delle cinque piaghe della Chiesa, l'allontanamento del clero dal popolo e della liturgia. L'hanno scomunicato e adesso l'hanno fatto santo, e dopo quanti anni? La scrisse nel 1849, un anno dopo il famoso 48, anche il Papa sta aiutato la Costituzione, poi si è pentito, è scappato a Gaeta, hanno ucciso il primo ministro Pellegrino Rossi. Rosmini doveva diventare segretario di Stato per le pieghe del cardinale Tonelli, spinto dei massoni dall'Austria, e Rosmini ha dovuto scappare, se no mettendo in galera. Chi l'ha ospitato? Un altro massone, ma aperto e illuminato come Camillo Benso Conte di Cavour. E quando verrà Stresa, ospite nella villa della Marchesa Bolongaro, e adesso di Rosminiani perché la Marchesa era stata lasciata a Rosmini, Cavour fece suonare le campagne a martello tutto il regno, a partire da Torino. Ma Stresa era regno di Sardegna. E al di là del Ticino era Lombardo-Veneto. Lo capì? Questa è la storia d'Italia. E l'anno prossimo ci celebreremo i 150 anni dell'unità politica di questo paese. Ma la maggioranza della gente non conosce la storia e tutto il travaglio. E voi sapete che l'unità politica la si è fatta nonostante l'opposizione della Chiesa. Ma la Chiesa aveva più di un motivo per opporsi, perché al Papa gli ha rubato lo Stato. L'hanno sfrattato dal suo palazzo. E oggi chi invece è andato a evitare il re? E adesso c'è anche il Presidente della Repubblica. Quando entrate a Quirinale, leggete Paulus Quintus Borghesius Pontifex Maximus. Ma dov'è Paulus Quintus Borghesius Pontifex Maximus? È la residenza del Papa come capo di Stato, Quirinale. Il Vaticano è la residenza del Papa come Papa e il Palazzo del Laterano è la residenza del Papa come Vescovo di Roma. Lo sapevate, no? È inutile che ve lo dicessi. Dobbiamo finire, cari amici, purtroppo, perché sto facendo tardi. I tabernacoli non erano sull'altare, i tabernacoli erano su un muro laterale, erano il tabernacolo della riposizione eucaristica. Questo è un tabernacolo del 1400, non sta quello sull'altare, della parrocchiale di Bellano, sul lago di Como. L'anno scorso, un giorno, ero molto stanco, stavo lavorando e scrivendo, sono sceso, 10 minuti da casa mia, scendo a Bellagio, ho preso il battello e sono andato a Bellagio. E ho visitato la parrocchia con me questa macchinetta e ho voluto fotografare. Poi ho fotografato anche quello di San Giovanni in Valle che abbiamo visto due settimane fa. Mi è venuto sfocato, mi spiace perché mi piaceva di più, e ho scelto questo che non era sfocato. Ed è stato interessante scegliere questo perché avete sulla prima paraste e sulla seconda paraste i simboli della passione. Il lino, la colonna in cui venne flagellato, la scala da cui venne deposto dalla croce, la spugna con cui venne abbeverato e la lancia con cui venne constatata la sua morte, il gallo che annuncia a Pietro il tradimento, eccetera, il guanto dei militari e gli abiti dei militari che hanno crocifisso Gesù, un segno di meditazione dei simboli della passione. E che Gesù è risorto, sì, ma Gesù è ancora sofferente, che sta uscendo dal sepolcro, ma è ancora segnato dalla sofferenza e si presenta come una pietà, non è sorretto sul grembo di Maria come nella pietà di Michelangelo. E il fatto che qui abbiamo Gesù ancora che esce dal sepolcro ma sofferente, mentre a San Giovanni in Valle Gesù esce dalla tomba appoggiando la gamba sinistra come il Cristo risorto di Piero della Francesca a San Sepolcro, impugnando la croce come un labaro di vittoria. Mi piaceva di più. Qui siamo a Bellano, sulla strada che va verso lo Splug, che va verso la Valtellina, che va verso il Brennero. La devozione romana, diffusasi dal 400 nei paesi d'Oltralpe, aveva insistito nel culto della pietà e del dolore di Gesù che arriva dai paesi del centro dell'Europa. Con le merci, con le persone arrivano anche le idee. In diocesi di Como, nel 400, si finisce per raffigurare il Gesù risorto ma ancora doloroso. Qui che siamo lontani e dominava Venezia, dove si era diffuso anche l'umanesimo, si era diffuso analogamente a quello che è successo in Toscana con i Medici, Piero della Francesca si dipinge un Cristo che esce trionfante appoggiando la gamba come un forte inebriato, il Signore si risvegliò, come dice il Mandoni, e appoggia la destra con in mano e tutti dormono. Qui è ancora il Cristo che esce dalla tomba, ma è il Cristo della pietà. Pensate alla pietà del Mantegna e della Brera, alla pietà del Bellini, se volete. Ecco, però qui. E poi lo Spirito Santo. Lo vedete lo Spirito Santo? La colomba dello Spirito. E qui le particole delle ostie consacrate che rimangono. Perché verrà, e devo concludere con questo riferimento, perché il tabernacolo verrà messo poi sull'altare come un tempietto o immediatamente sopra la mensa, che si stacca, direi, dall'essere rivolta al popolo e viene, per così dire, appoggiata a un supporto di fondo. Perché i protestanti, quelli che hanno fatto la riforma prima di Roma, senza Roma e contro Roma, negavano che nelle particole che restavano dalla celebrazione eucaristica di una messa ci fosse presente ancora Dio. E allora loro per dire no, c'è ancora Dio. Quindi verranno osservate, messe in vista e si accende una lampada per indicare che lì dentro, in quel tabernacolo, in quel particolo, è Dio presente e va adorato. Quindi fu una risposta chiara ma polemica a quello che protestavano. Così come, vada più avanti per favore, vada più avanti, clicchi, clicchi, avanti, vada avanti. No, come sono lenti. Vede il tornacoro, no, che separa il presbitero, vada avanti, devi andare parecchio avanti. Ecco, la deposizione, la pietà di Michelangelo, i pulpiti di San Carlo nel Duomo, l'annuncio, questa è un'immacolata concezione simbolica, pensate. L'altare di Bellagio, guardate un altare barocco, guardate i serpenti in una passantiera che sono lì a tentare ancora chi va a tingere la mano per farsi il segno della croce entrando in chiesa. Siamo nella Basilica di Santa Maria della Passione a Milano. Cosa c'è nel chiostro di Santa Maria della Passione a Milano? Il conservatorio Giuseppe Verdi con la casa, con la sala grande. Era tutto dei monaci, dei canonici regolari che officiavano la Passione, una delle chiese più belle, un museo della Passione. E entrando a sentire un concerto, me lo sono visto, l'ho guardato, l'ho fotografato e dico, la utilizzo perché ha questa funzione. Ed è il primo degli arredi sacri entrando in chiesa, l'acqua santiera. La porta, l'acqua santiera e il battistero. Vado avanti. Guarda il Caravaggio, la Madonna dei Pellegrini, Sant'Agostino a Roma, avanti. Ecco, in pieno 600, le Maddalene penitenti cosa stanno lì? In pieno 600, dopo il Concilio di Trento. Questo significato ha una donna. Già una prostituta convertita che si flagella in una grotta davanti a Gesù con un libro aperto su una pietra seminuda con tutta la sua chioma che casca con la mano sinistra che vedete nasconde i semi, scusate, ma è anche i particolari dei semi, ed è il Guercino, uno dei capolavori della pittura del Guercino. Vuol dire alla gente: confessatevi, fate penitenza. Perché i protestanti negavano il valore sacramentale della confessione e della remissione dei peccati. E la Chiesa cosa dice? Senza strillare, come faccio io, no? E ha detto il pittore Guercino, e dovete far dipingere così. Sapete chi è stato maestro in questo? San Carlo Borromeo. Ha scritto due libri in latino, persino su come fare le finestre delle sacristie, su come fare gli altari, su come fare le cappelle, su come fare tutto. Anche in questo è stato grande, sa? Perché è stato fedele alla Chiesa e al Concilio di Trento. Era il segretario, chi l'ha indetto? Suo zio. E ha dato l'esempio quando l'ha nominato l'arcivescovo di Milano, non è stato più a Roma a fare il cardinale cortigiano. È venuto, si è voltato e si è rivolto le maniche e ha fatto talmente bene che gli umiliati che si erano arricchiti e che lui aveva soppresso perché erano degenerati, e ovviamente si era incamerato i beni nella Chiesa milanese, gli ha sparato. Ovviamente hanno preso colui che l'ha sparato e l'hanno impiccato. Comandava la Spagna allora, era la situazione del tempo, ma con tutto il provento cosa ha fatto? Ha costruito chiese, cappelle, ha fatto beneficenza ed è morto a causa della peste. Ma ha scritto due libri di dettagli, di prescrizioni artistiche, nello spirito del decreto del Concilio di Trento, e è stato il primo a metterli in atto, facendo anche il primo seminario a Milano, che è un monumento splendido che c'è in Corso Venezia. E ecco gli artisti. Ti raffigurano la Maddalena penitente, è un memento non solo del far penitenza, ma del confessarsi. Il Vaticano II infatti ha rimesso in uso non tanto la confessione, ma il sacramento della penitenza. È vero o no? Ecco, sì, vedete, allora è chiaro, andiamo al museo, vediamo questo, ma se noi non lo contestualizziamo nel momento storico, sociale, culturale, teologico, ecclesiastico, noi rischiamo di non capire un'opera d'arte in questo, del 600 barocco. Una donna nuda che si flagella lì, la mezza donna, sì, ma dal cinema, c'è tutto questo messaggio sotteso. Ecco la funzione didascalica, la funzione catechetica dell'arte nel cristianesimo. Le chiese benedettine gesuite nella via dei Crociferi a Catania. Un calice con tutta la simbologia, avanti, una carta gloria, no, Questa carta gloria arriva da San Giorgio Maggiore a Venezia. Guardate la ricchezza, siamo già nel 7-6-7, avanti. Un Fantistorio ripete il modulo della sella curuli su cui si sedeva il console l'imperatore, è diventata la sedia del vescovo. Questa è la sedia, è una dei Fantistorio dell'arcivescovo di Milano, ma è una proprietà del capitolo dei canonici del Duomo di Milano. Avanti. L'arciprete di Monza Quandeca, una tavola di Mosè Bianchi, che accusa l'arcivescovo di Milano di imbrogli politici. Ecco, la pittura dell'Ottocento riprende, sulla scena del romanticismo, il recupero del Medioevo, una scena del Medioevo, ma di carattere ecclesiastico. Mosè Bianchi, monzese, mette in scena un arciprete di Monza, che l'arciprete Guandetta, che accusa in pubblico Anselmo da Baggio, l'arcivescovo seduto in trono con la mitra del pastorale, vede come proprio un imperatore, e tu una chiesa. Quindi è la rivisitazione in chiave storico-artistica di un episodio della vita del Medioevo nel contesto del romanticismo. Avanti. E anche nel 1900. Nel 1916 Ubaldo Oppi comincia a rifigurare i francescani. Ma vedete com'è essenziale la figura? Siamo entrati nel 900. Avanti. La prima delle tavole del Miserere di Rouault, Georges Rouault. Ormai la chiesa si è quasi staccata, si ferma qui, si è staccata. Guardate la Maddalena, è una Maddalena penitente, ma non è più una Maddalena penitente del Guercino, in un clima tridentino, contro riformistico. È una Maddalena di Renato Barelli, che esibisce addirittura il seno con tanto di capezzolo. Nel deserto, le pietre, certo, sembra più una passeggiatrice, se ripenti, guardate le labbra, rosse di rossetto, di lipstick, come dicono gli inglesi. È vero o no? Ecco come l'arte contemporanea, non mi ricordo la data, ma mi ricordo, l'ho scelta io, è di Renato Barelli, siamo nel 1933, in piena età fascista. E le donne mettevano il rossetto così di età fascista. Avanti. E Ottone Rosai metterà in croce un uomo, un operaio, e si vedono le ciminiere delle fabbriche dietro. Siamo nel 1943, in piena seconda guerra mondiale. Le Corbusier si fermi qui. Edouard Jeanneret, invitato da padre Couturier, edificherà per i domenicani dell'Arprel questo convento della Tourette a nord di Lione. Ho telefonato, mi sono fatto prenotare dei miei amici di Parigi. D'accordo che io arrivavo un certo giorno, sono arrivato, ho dovuto faticare per fare un po', arrivato a Lione, ho cambiato il trenino, sono sceso in questo paesino di Abrael e poi in mezzo al bosco, già prima di arrivarci a piedi, arrivo, l'ho visto bien, rimango esterrefatto. Mi sarei dovuto fermare una notte, due giorni, chiacchierando, vedete, alla sera me ne sono andato perché la cava sembrava di essere in una cella di galera. Il cemento armato, le forme, direi, quasi oppressive, non un decoro, non tutto cemento armato a vista, i fili, i tubi, tutto a vista. Poi mi parlai con mia sorella e mi disse che questa era l'originalità dell'architettura moderna, mettere tutto a vista. Succede un guasto, taxi, interviene, dicendo, murate tutto. Dopo dovete chiamare i muratori, si sporcano di qui, di là, ecco l'intuizione, che sono l'architetto giustamente, e mi ha giustificato questo tipo, ma io non ho resistito. Ero già a Avignone la sera, dovevo andare a Avignone per il festival di Avignone in luglio, e ero già a Avignone, però mi sono fermato, l'ho fotografato, l'ho visto tutto e ho voluto prendere dal basso, vedete, qui si domina una valle e qui c'è tutto il bosco, no? L'Arbrel, l'alberetto, grosso modo, è un villaggio a nord-ovest di Avignone. Avanti la prossima. E Chagall, possono così dire gli ebrei che non sono aniconici, ma Chagall nella sinagoga del grande policlinico di Adassa, nel periferia di Gerusalemme, nella sinagoga, nei nostri ospedali ci sono le cappelle cattoliche, ovviamente in Israele hanno fatto una sinagoga, 12 finestre, una delle quali è questa. Vedete le tavole della legge? Vedete la menorah in alto? Vedete la scritta in ebraico? Tutta la simbologia ebraica. Ecco, Chagall, in questa vetrata che risale al 1961, raffigura la tribù di Levi, la tribù di sacerdoti. Ho voluto mettere almeno questa. Vedete, e siamo ancora nel mondo ebraico. Avanti. Paolo VI. Anche i papi chiedono agli scultori di farsi il ritratto. o addirittura la statua di bronzo. Quindi vedete la tradizione che continua, non c'è soltanto il ritratto di Leone X fatto da Raffaello, non c'è soltanto il Mosè di Michelangelo in San Pietro in Vincoli che pare sia il ritratto di Giulio II della Rovere, c'è anche la statua di Paolo VI Montini. Sono stato da Bonino nel suo studio a Milano, ma questo non ho potuto comprarla perché questa statua, a parte che ce n'è una sola, la prima di legno, è nel Museo Vaticano, è stata la statua che ha lanciato Bonini. Mentre andavo a trovarlo stava disegnando una mitra per Monsignor Macchi, il segretario del Papa, e mentre io stavo parlando con lui per vedere anche dei bozzetti, poi mi ha dedicato un catalogo di una sua mostra, telefono un cliente, c'è un suo allievo, mi dice: ma c'è il signor Rischi che dice che vuole uno sconto. Oh, ma che sconti qui, che mi dia, faccia arrivare l'assegno. Io stavo per entrare in trattativa per chiedere qualcosa, ovviamente chiedendo un prezzo equo, ovviamente ho lasciato cadere il discorso, non volevo fare della figura del morto di fame che vado a un grande artista a chiedergli anche un bozzetto di una sua grande scultura, che ovviamente sarebbe costata decine o centinaia di milioni, per pietire uno sconto di dinero. Ecco, allora l'ho lasciato cadere. E ovviamente mi ha detto: no, devi pensare all'alto, pensa a studiare e a fare il tuo lavoro, e non avere in casa le sculture di Bonini. Chiaramente una scultura del genere, l'ho vista, ce n'era una alta, che costava 300 milioni di vecchie lire, bellissima, così, quella che vi ho fatto, che vi ho messo qui. Paolo VI, vedete che non avete riconosciuto le mani, lo Spirito Santo, siamo nel segno del Concilio, ecco, quindi è un interferire, guidato dallo Spirito Santo, procede a condurre la Chiesa, ma è lo Spirito Santo che precede il cammino, è chiaro, lui è Servus Servorum Dei, come si è proclamato Gregorio Magno, servo dei servi di Dio. E chi sono i servi di Dio? I fedeli della Chiesa, e lui è al servizio dei servi di Dio. Ma questo è il titolo ufficiale. E ancora il Papa, quando manda i documenti, tutti vengono redatti in latino: Benedictus Decimus Sextus, Servus Servorum Dei, diletto figlio di Josefo Zenti, in Civitate Veronensi Episcopo, Salutimet Apostolicam Benedizione. Iniziano così i testi ufficiali, e alla fine: Datum Rome ad Sanctum Petrum Sudamno Piscatoris die Pontificatus Nostri Anno, eccetera. Fatto una formula da si ripete all'infinito. Me ne sono dovuti leggere tutti negli originali, nelle fotocopie degli originali, per imparare la memoria. E come mi servito, e ho già qui la formula pronta. Sto aspettando che uno diventi cardinale, uno dei miei conoscenti, appena diventa cardinale ho già la formula pronta, che è del 1100, ma non ve la dico perché la devo riservare a lui, che diventa cardinale. L'ho già detta a un mio amico, una bellissima formula, e lui ha fatto questo, ha dedicato la vita al servizio della Chiesa, e la Chiesa lo prende con la porpora. Appena gli arriverà sulla testa la berretta rossa, io gli scriverò una frase del 1100. Cos'è questa stanza? È una cappella dell'Eucaristia e dell'adorazione. Dov'è il tabernacolo? È quello che vi insegna adesso Sor Carmen con la freccia. Il tabernacolo è messo all'inizio del muretto. A un certo punto il muretto è chiuso da una vetrata, c'è una finestra per cambiare aria qui. Il muro continua fuori e termina in un bosco, in una pineta. Torno indietro. All'interno si inizia con un giardino zen che continua fuori. Il giardino zen è la riproposizione in miniatura del mare che circonda le isole del Giappone. Queste pietre stanno a rappresentare l'arcipelago giapponese circondato dall'acqua. Questi segni della ghiaia rastrellata, bisogna sempre tenerla sotto controllo, indicano le onde, il movimento acquatico del mare intorno all'arcipelago. È una cappella, vedete le stuoie in primo piano, dove si inginocchia per adorare l'Eucaristia, e questa pietra serve per andare a riporre o a porre o a togliere il pane consacrato. E l'interno è aperto all'esterno, ovviamente fa freddo, siamo in Belgio, siamo nel vallone, nel Brabante Vallone a sud di Bruxelles, nel bosco di Clermont, vicino alla, a dove è andata a costruire il nuovo campus dell'Università di Lovagno, a Louvain-la-Neuve, perché l'Università di Lovagno a Louvain è rimasta in fiamminghi, hanno spazzato in due l'università. E quando andai io a Lovagno tutto era ancora in città, adesso invece, quando sono andato poi nell'81, era l'umella, l'istituto orientalista dove sono andato a studiare Coptesi e Iema, è chiaro? Qui vedete la presenza di un elemento orientale giapponese in un microcosmo, è il Giappone in miniatura, che dialoga con un paesaggio europeo, un bosco di pini, un muro che dall'interno va all'esterno, è uno spazio cristiano, una cappella dell'Eucaristia, in cui si adora Dio come il Signore del cielo e della terra, creatore del mondo e dell'uomo, come pantocratore, in una dimensione di dialogo interculturale se non interreligioso. Il progetto l'ha fatto l'allora priore, che è un architetto specialista in arte giapponese e conoscitore studioso dello Zen, che è la forma giapponese del buddismo. E ovviamente io ho già sentito, subito appena l'ho visto, c'erano già le critiche: oh, on fait une chapelle de l'adoration en style Zen. Sont devenus des buddhistes, ils veulent faire un dialogue entre le buddhisme et le christianisme, avec des choses pareilles. Et avanti, sì, sì, l'ho sentito, eh? E l'ho ancora in mente. E, è ovvio che è molto impegnativo. Vedete anche qui, nudo, il cemento armato, ci sono ancora i segni delle assi che hanno lasciato, no, l'impronta del legno sul soffitto, mentre invece c'è tutta una serie di piastrelle levigate. È nuda, spoglia, è un po' sulla linea di Le Corbusier, ma è molto più raffinata. Purtroppo in bianco e nero è potuto utilizzare la fotografia, è poi una delle prime fotografie del catalogo di questo monastero che ho preso proprio nel 73, quando sono andato la prima volta. Passi alla vada, al prossimo. Una scultura di un grande scultore, ma non so se fino a che punto è conosciuto, indica la resurrezione, la trasfigurazione. La vita non è che un blocco, vedete, una ruota chiusa con dei denti che chiudono, stringono l'uomo. La morte è una liberazione, è un ingresso nella gloria, nella luce. Vedete che tutto è aperto, uno sfolgorio, una raggiera, e l'uomo risorge. La morte quindi è una risurrezione. La sedia del presidente, le sedie degli assistenti, il vescovo, i sacerdoti, è un trono episcopale. Il segno della Madonna di Loreto è la risistemazione del presbiterio della Basilica della Santa Casa a Loreto. Ecco, se San Carlo ha fatto i due pulpiti, perché il Concilio di Trento ha detto sì, i protestanti hanno scelto di mettere al centro la Bibbia, allora anche la Riforma dei Cattolici ha detto la Bibbia, però tutto in latino, ma dai pulpiti e poi le prediche. Ecco i due pulpiti fatti mettere da San Carlo nel Duomo di Milano da Pellegrino Tibaldi. E Vaticano II ha ribadito la centralità della parola dell'Eucaristia. Vedete l'altare vecchio, l'altare tridentino appoggiato al muro, ormai è semplicemente una mensola. Gli ha messo davanti avete presente in Duomo a voi, la Verona, hanno spostato davanti, hanno fatto tutto davanti al tornacoro, ma non in legno, non in baracchino, in marmo. L'hanno fatto progettare ad architetti, hanno studiato insieme il vescovo, i competenti architetti, e hanno sistemato il presbiterio, hanno rubato un po' di spazio al Duomo, è chiaro. Oh, e non si poteva battere più il trono, perché ormai è storia, è lì a far storia, a dire come si faceva, o come si faceva ancora prima. Ecco perché la sovrintendenza blocca le distruzioni per rifare, e ci sono già tanti posticci. Anche qui, pensate che questa, dentro qui c'è la famosa Santa Casa in mattoni, tutto questo rivestimento marmoreo del 500 è del Sansovino, non si può toccare assolutamente. Un intervento scultoreo architettonico, direi di un'architettura, di una scultura di pieno rinascimento italiano ed europeo. Allora, nella basilica, che ormai è in stile quattrocentesco, lo stesso Bodini, quello che ha fatto questa, perché? È perché è di Varese, è del paese di Bossi. Bodini, cioè, non so nemmeno, è sul lago di Varese, non so come si chiama questo paese. Il segretario di Paolo VI era di Varese, vedete cosa vuol dire? Conoscersi si fa con paesani, e ha presentato lui Bodini a Paolo VI. Paolo VI l'ha gradito, l'ha stimato e ha cominciato le commissioni. Poi Macchi è diventato il prelato di Loreto. Da prelato di Loreto ha dovuto risistemare il presbiterio. A chi l'ha fatto fare? Allo scultore che già aveva presentato 30 anni prima Paolo VI, a Floriano Bodini. E Floriano Bodini ha fatto l'altare, i due amboni e il trono è vescovile. Sono bellissimi, li ho visti e li ho fotografati. Qui purtroppo non riesce a zoomare, ma è tutta una serie di episodi, no, del trasferimento della Santa Casa a Loreto. Qui vedete, continua l'edificio del 400 in stile rinascimentale, la chiasa è medievale, ci sono degli affreschi addirittura di più bizantino, il rivestimento è rinascimentale, ci sono degli affreschi di Merozzo da Forlì, di altri grandi pittori del Rinascimento, e la risistemazione del Vaticano II è del 1900 di un grande scultore, così come la porta che vedete su San Fermo fa pandan con la porta di San Zeno. Quella di San Zeno è del XII secolo, quella di San Fermo è del 1997. Ma lo scultore che ha fatto la porta di San Fermo è lo stesso che ha fatto la quinta porta del Duomo di Milano e la quinta porta della Basilica di San Pietro a Roma. Pensate il privilegio che avete voi veronesi, di avere il portale bronzo di una vostra basilica storica dello stesso scultore che ha fatto una delle basiliche del Duomo di Milano, una delle porte del Duomo di Milano, una delle porte di San Pietro a Roma. Ormai è entrata nella storia dello scultore, nella storia dell'arte, nella storia del cristianesimo, no? Del XX secolo. Ma signori, chi si è messo in mostra? Ecco, e qui troviamo, come per fare il sarcofago paleocristiano che sta nella cripta di San Giovanni in Valle, qualche cristiano che ha potuto chiedere e pagare lo scultore da Confindustria di Verona. Sezione di Verona ha finanziato, no, la fusione, la collocazione e l'inaugurazione della porta bronzea di Luciano Minguzzi a San Fermo, così come qualche magnate o qualche famiglia o la chiesa o i monaci benedettini con l'appoggio di qualche potentato ha commissionato i due battenti della porta della basilica abbaziale di San Zeno. Quindi vedete che a questo punto c'è anche un risvolto sociale, c'è un risvolto economico finanziario, e qui le varie componenti della società si sono fatti avanti, hanno fatto gara per commissionare sculture, pitture, pensate semplicemente ai cimiteri, le tombe, le cappelle, oppure opere d'arte. Nell'abbazia di Chiaravalle di Milano, nel transetto sinistro, appena è stato restaurato e inaugurato tutto il Tiburio, che quando l'ho visto la prima volta era del Giottino, adesso è di Stefano, uno degli allievi di Giotto, che è venuto a Milano, e mentre lavorava a Palazzo Reale, nel Palazzo Ducale, dove c'è il Palazzo Reale, diciamo, il Duomo, per i Visconti, le maestranze dei suoi allievi hanno lavorato per gli umiliati di Bordone, per i cistercensi e Chiaravalle. Cosa c'è nella navata sinistra nel transetto dell'abbazia di Chiaravalle? C'è una scultura di Manzù in marmo di Carrara. Chi l'ha commissionata? Raffaele Mattioli. Chi è Raffaele Mattioli? Il fondatore della banca commerciale e della grande collana della casa editrice Riccardo Ricciardi sulla letteratura italiana, un grande mecenato non solo della cultura, delle arti, ma anche della letteratura italiana, e un grande banchiere, e ha avuto il privilegio di essere sepolto lì nel cimiterino di Chiaravalle. Vedete che la storia continua, potrei continuare, e da ultimo ci lasciamo con questa. Cos'è questa? È la moschea di Roma di Paolo Portoghesi. Vedete questi candelieri? Ve li ho già fatti vedere. Bisogna cambiare il dischetto. No, lei si ricorda, no? Ecco, va ben dietro. Un attimo solo, poi ci salutiamo. Questa è la moschea di Rustem Pasha ad Istanbul, 1561. Vedete i candelieri a olio, scusate, i candelieri, le lucerne sul lampadario a olio. Si è ispirato a questa tipologia, torno indietro, e nel 1995, quando ha inaugurato la moschea, ecco i lampadari della moschea di Roma. Vedete che la tipologia è un trasferimento di 400 anni, grosso modo. Perché gli ho messo la moschea? Perché architettura, arredo, moschea, è la provocazione all'interno del cristianesimo e nella sede del cristianesimo occidentale come Roma, che è il cristianesimo cattolico, di una alterità religiosa e culturale come l'Islam. E qui ci apriamo a un discorso di costruzione tutta nuova. Abbiamo davanti a noi la creatività, cioè il pluralismo religioso. Dopo 2000 anni di cristianesimo assoluto, addirittura di religione di Stato, persino nel nostro paese il cristianesimo cattolico non è più religione di Stato dopo la correzione del concordato del 1984. C'è ancora la polemica sul crocifisso dell'Enè. E non è inutile polemica, perché piaccia o non piaccia, i crocifissi non dovrebbero esserci più nei luoghi pubblici, se siamo dei cittadini maturi. Ma io sono cristiano cattolico, mi convengo a prendere il crocifisso. Perché devi dimostrare prima di essere cristiano, non basta prendere il crocifisso come un'arma, come si è fatto durante le crociate. Dai frutti riconosceranno che siete i miei discepoli. Non mi dissentivi, e dal crocifisso brandito come una spada. Scusatemi, ovviamente avete capito che il sottoscritto può essere un protestante o un comunista, perché mi è andato del protestante e del comunista. Sì, ma chi? I re di Codini, reazionari. Chiedo perdono di queste mie intemperanze, ma io non so mentire e dico tutto quello che penso. Non pagata che di carriera, perché i miei colleghi parroconi e baroni mi hanno detto: ma hai la testa di legno, parli troppo, hai la bocca troppo, la lingua troppo lunga. Dico sì, e tu sei un Pilato. E l'ho dato a più di uno, Signore, io ho finito con queste intemperanze e non c'è più tempo, gli hanno fatto tardi. Se qualcuno vuol dire due parole, abbiamo 5 minuti, non di più, mi spiace, ma abbiamo concluso questo itinerario. Vedete cosa vuol dire l'arte nelle religioni e soprattutto nel cristianesimo? Ci sarebbe da fare un corso intero, ma con molta calma, passando in rassegna epoche. E la vostra città è una miniera, perché si può partire dal paleocristiano a Verona, si può sondare il romanico a Verona, si può esaminare il gotico a Verona, l'umanistico rinascimentale a Verona, il barocco a Verona, fino alla contemporaneità a Verona. Quindi dovete essere orgogliosi anche di vivere in una città che ha questa ricca storia bimillenaria. Abbiamo cercato di dirlo nel volume che la Fondazione ha pubblicato, che io modestamente ma con un certo impegno ho curato, sulla Verona storica religiosa, dove il discorso è ampiamente illustrato in un pluralismo di approccio, ma dove il cristianesimo farà parte del leone, per ovvi motivi storico-culturali. Grazie della vostra pazienza.